e quindi molto anche della crisi che stiamo vivendo, laddove la crisi che stiamo vivendo è molto meno una crisi di tipo quantitativo, risolubile per via economica, non parliamo della via finanziaria che molto spesso è quella che l'ha generata, è molto più una crisi, come dire, valoriale, una crisi di etica complessiva, una crisi di fiducia che in qualche modo ha disancorato le persone all'interno del mercato, rendendole estranee l'una all'altra, nella misura in cui l'individualismo in parte proprietario, in parte legato semplicemente alla, come dire, massimizzazione opportunistica dei propri interessi, in qualche modo ha determinato tutti noi. Questo problema è un problema reale, è un problema che noi viviamo all'interno dell'organizzazione sociale, è un problema che si trasferisce poi sul piano dell'economia e dei mercati, ed è un problema che si trasferisce paro paro all'interno della politica, perché quello che vediamo in questi momenti, ma non solo in questi momenti, è proprio un depauperamento generale dei valori che in qualche modo dovrebbero essere preposti al governo delle situazioni. Lo diceva Platone, che il pensiero tecnologico fa le cose ma non sa perché le fa, ci vorrebbe la politica che dà i fini, che dà gli orientamenti. Se noi pensiamo come è ridotta la politica oggi, a chiedere alla politica le grandi visioni, i grandi fini, i grandi orientamenti, in qualche modo rendiamo conto della difficoltà di congiungere le cose e di farle combaciare. Ecco, io volevo fare questo ragionamento perché secondo me è importante, nel momento in cui si mette insieme quello che dà il lavoro e quello che dà la vita, le due cose quanto più sono separate tanto più tendono a depauperarsi vicendevolmente, e uno così si può rendere conto di aver passato una vita, di aver fatto una grande carriera, di essere arrivato molto in alto, di essere invecchiato e di dover riconoscere di aver sprecato la vita. E questo credo che sia uno dei temi più drammatici che si pongono all'interno. Il tema più drammatico ancora è quello di non rendersi conto di aver sprecato la vita dopo averla vissuta in un certo modo. Quindi da questo punto di vista io credo che alcune riflessioni meritino di essere fatte, perché solo riflettendo in questo modo noi riusciamo anche a capire che cosa bisogna cambiare o sforzarsi di cambiare, soprattutto che tipo di eredità dobbiamo lasciare ai più giovani di noi, perché questo è un problema reale, perché se noi gli lasciamo un'eredità di questo tipo, io credo che loro potranno rimproverarci a lungo per non averli aiutati a capire che i valori del mondo, della società, della politica potevano essere anche altri, e avrebbero loro facilitato la vita in termini non solo di carriera, perché poi le carriere vanno e vengono, si possono fare e poi si possono anche non fare. L'unico modo di farle bene è di considerare che le si fa meritando quello che si ottiene, e da questo punto di vista insegnarlo loro avendo fatto carriere su altri binari diventa particolarmente difficoltoso. Grazie.
Ecco, vorrei chiedere se ci sono delle domande, abbiamo 10 minuti di tempo prima del prossimo relatore, che è Alessandro Profumo. Prego. Se può usare il microfono così, grazie.
Ho detto che lei ha detto che il curriculum semplifica molto. Ma a volte un buon curriculum, certe volte, non inganna chi lo riceve?
Ma io credo che il curriculum, se non è accompagnato da qualche altra cosa, tende a dare una rappresentazione molto, quindi, non veritiera della persona. Non veritiera, nel senso che la persona è molto di più del suo curriculum. Ognuno di noi è più del proprio curriculum. Dicevo prima della biografia. Cioè, quando io ho fatto selezione per tanti anni, ho fatto il capo del personale per più di 20 anni, quindi ho fatto selezione in assunzione e anche in licenziamento per la verità per tanti anni. Quando veniva qualcuno per il colloquio di selezione e io lo guardavo dal punto di vista del curriculum, potevo immaginare o decidere sulla base del curriculum se sarebbe stato adeguato per un posto, perché se io prendo un curriculum di una persona sulla base dell'esigenza di un posto di lavoro e guardo la corrispondenza tra i titoli che questo ha, cioè il track record professionale, scolastico e la posizione, ho fatto semplicemente una piccola parte, perché non ho considerato due cose. Primo, che quella posizione è collegata a un insieme di altre posizioni che sono occupate da tanti uomini, ognuno dei quali, come dire, ha le sue competenze, ma anche le sue visioni della vita, ha la sua vita. Cioè, quando io prendo uno e lo devo mettere lì, devo considerare anche se questo uno, come dire, avrà una buona chimica con chi gli sta attorno, no? E quindi sarà accettato o sarà espulso, perché questa è una delle condizioni. Per farlo ho bisogno di capire qualcosa di più di lui, ho bisogno di capire un pochino di più come la pensa, qual è la sua cultura, qualche visione di vita ha. La seconda cosa, viene uno che ha un buon curriculum ma si esprime male, che ne so io se non gli ho chiesto se il giorno prima ha litigato con la moglie o la fidanzata. Allora, quanto vale il curriculum e quanto vale il fatto che, come dire, questo abbia problemi di cuore o non abbia avuto problemi di cuore o abbia avuto o abbia problemi di salute in famiglia piuttosto che altro? Ecco, vedete che c'è una interferenza immediata con altre variabili. C'è poi una terza considerazione che va fatta ed è relativa alla carriera. Come avviene la carriera normalmente quando una carriera è fatta non per raccomandazione, Quindi escludiamo il fatto della raccomandazione raccomandazione politica o familistica, noi pensiamo solo alle raccomandazioni politiche. In realtà nelle imprese private, i famigli alle volte pesano di più di quanto non pesino i politici nell'impresa pubblica o di derivazione pubblica, ve lo dico per esperienza. Bene, normalmente una carriera viene perché tu sei bravo in un mestiere, occupi una posizione e quindi sei diventato autorevole nel tuo mestiere. Autorevole. Sulla base di questa autorevolezza vieni promosso ad una posizione superiore e non viene considerato molto spesso che tutto quello che era necessario nella posizione inferiore non è sufficiente per la posizione superiore, nel senso che tu sei autorevole per il mestiere che sai fare, vieni promosso in una posizione superiore in cui il mestiere è diverso, più largo. Se la posizione superiore, il mestiere è più largo. Per esempio, sei un buon controller o un buon finanziario, va bene, dopodiché diventi direttore di divisione o direttore generale, in cui le variabili da considerare non sono solo quelle del controllo o quelle finanziarie in cui tu eri bravo, ma sono variabili di tipo sulle quali tu non hai alcuna competenza. A quel punto, se l'azienda non te l'ha fatta fare la competenza, va bene, e poi vedremo perché molto spesso non si fa questo tipo di percorso, tu occuperai una posizione molto elevata nella quale tu non potrai agire più per l'autorevolezza che hai, ma dovrai agire in base all'autorità che ti dà il posto. A quel punto diventi gerarchico e tendenzialmente, siccome sarai insicuro rispetto a una serie di variabili che dovresti controllare, in realtà sarai molto direttivo e comincerai a farti dei nemici, a non guardare bene le cose, a non riconoscere più quelle che ti stanno attorno per paura che in qualche modo ti ricordino che quella posizione tu, sulla base delle competenze che avevi, non avresti dovuto prendere in quel momento. Perché avviene tutto questo? Perché le carriere tendono ad essere strettamente verticali, cioè ognuno di noi tende a fare carriera verticalmente, cioè nel più breve tempo possibile occupare le posizioni più alte possibili. Nel fare questo, tu trascuri due cose. Primo, che per fare il mestiere un po' di esperienza ci vuole. Ora l'esperienza gode di cattivissima stima, nel senso che si dice che l'esperienza diventa virtuale, no? Diventa virtuale. Ognuno, se sa come stare al mondo, se sa come organizzarsi, eccetera, eccetera, l'esperienza in qualche modo la può sussumere da qualche parte. Benissimo. L'esperienza diventa sempre più virtuale, quindi ce n'hai di meno. Secondo, siccome vuoi fare carriera solo verticale, trascuri o in qualche modo non accetti posizioni orizzontali, cioè passaggi orizzontali, che sono esattamente i passaggi che ti fanno perdere tempo in termini di percorso di carriera, ma che sono quelli che ti darebbero la possibilità di vedere esattamente quelle variabili che non avevi, non le avevi nel tuo carnet. Quindi non è possibile pensare di fare carriere totalmente verticali e di arrivare in cima sapendo fare bene il proprio mestiere. va bene? Che è un mestiere molto più largo, molto più generale, in cui entra una considerazione fondamentale, la gestione degli uomini. Ora, la gestione degli uomini non si impara sui libri, la finanza la puoi imparare sui libri, il controllo di gestione lo puoi imparare sui libri, poi ti affini esercitando. Gli uomini li devi frequentare, perché altrimenti non impari a conoscerli e non impari a governarli. La conoscenza degli uomini richiede tempo, siccome è sempre meno il tempo che noi ci diamo, perché ognuno di noi ha poco tempo, tende ad avere sempre meno tempo, perché bisogna arrivare sempre più in fretta, eccetera, eccetera, noi trascuriamo questa variabile, con il risultato che poi dopo gli uomini si trovano male. Quelli che noi governiamo non ci riconoscono a noi, perché noi non riconosciamo loro, e quindi si applicano al minimo a fare quello che devono fare, va bene? Ma non sposano la causa dell'organizzazione dell'azienda, che è uno dei drammi poi e dei principi della decadenza delle imprese. Il fatto che gli uomini si sentano estranei, si sentano diversi, si sentano emarginati. Ora, è vero che siccome ormai tutto è diventato guerra, guerra economica, guerra finanziaria, e tutto questo sistema di guerra poi si trasferisce a livello simbolico e mentale, per cui tutto diventa guerra, lavorare sugli stati d'animo diventa patetico, però gli stati d'animo nelle persone contano, gli stati d'animo nelle persone contano, e gli stati d'animo bisogna prenderli in considerazione se vuoi portare gli uomini dalla tua parte. Se trascuri gli stati d'animo, alla lunga non ti seguono più, e quindi questo è un problema vero. L'ultima considerazione è che le organizzazioni non sono luoghi per dare la felicità, le imprese difficilmente, ci possono essere dei momenti, però non è detto che non siano luoghi in cui non si può stare bene, cioè in cui non si può vivere bene. Tra far vivere bene e far vivere male i propri dipendenti, la differenza di impegno non è mica tanta, e non occorre essere buonisti, non è un problema di buonismo, è un problema di egoismo, egoismo lungimirante e virtuoso, cioè se tu fai star bene le persone che lavorano con te, queste lavorano meglio, rendono di più, e quindi tu hai i tuoi vantaggi.
Posso? Buongiorno, io ho letto nel suo curriculum, il terzultimo titolo della sua bibliografia, comandare è puntini puntini, perché io appartengo a quella scuola per cui certe parole in bocca a una signora non sarebbero bene, mi chiedevo che cosa intendesse dire.
Allora, quello è un testo pedagogico, nonostante il titolo, comandare è fottere. Nel senso che cercava di spiegare, soprattutto ai ragazzi, come molte carriere si fanno purtroppo cercando di fottere gli altri, cioè di fregare gli altri. Va bene? E nell'ultimo, tra la premessa e l'ultimo, quindi spiegava articolatamente come molte carriere avvengono, facendo il vuoto attorno a sé, in maniera tale da restare in qualche modo in posizione di responsabilità. Dicendo poi alla fine, accomodatevi, se volete fregarvi la vita, questo è il modo più giusto. Se volete arrivare alla fine, guardarvi nello specchio e in qualche modo, per dire, non riconoscervi più e non avere più stima di voi stessi, questo è il modo più giusto. Cioè tutte le carriere fatte a spese o contro gli altri, in qualche modo poi seminano un benessere tale che poi tu sconti alla fine della carriera. Questo è il titolo del libro. È stato un titolo un po' forte, ma la sostanza, al di là che fosse paradossale, era assolutamente pedagogica. Io l'ho fatto per gli studenti dell'università dicendo: guardate, entrerete nel mondo del lavoro, troverete un mondo del lavoro che in parte è fatto così, cercate di non fare così, perché facendo così alla fine non sarete contenti di voi stessi e non vi assolverete. Questa è la modalità.
Ecco, è in arrivo il prossimo relatore. Nell'aspettarlo volevo chiedere al dottor Celli, Lui attualmente ha un'attività, mi sembra di capire, più legata al mondo no profit, mentre in passato è stato pesantemente in aziende di produzione di servizi e beni orientate proprio al profitto. Ecco, come giudica queste due esperienze rispetto proprio a quella che è la sua vita invece personale?
Dunque, dobbiamo chiarire subito che, come dire, le aziende il profitto devono farlo, perché se non fanno profitto non vivono, se non fanno profitto e non vivono, loro non le distribuiscono, le risorse non le distribuiscono, quindi l'obiettivo di fare profitto è indispensabile. Nel fare profitto, in qualche modo, bisogna tener conto, come dire, di tutti quelli che partecipano alla realizzazione dell'obiettivo aziendale, e quindi tener conto di tutti quelli che, partecipando alla realizzazione dell'obiettivo aziendale, in qualche modo, come dire, hanno non solo degli interessi, ma hanno delle condizioni per cui il riguardo deve essere conservato. Questa è la modalità. Poi, aziende non profit, sono aziende che in qualche modo hanno la loro struttura aziendale, non mirano al profitto, ma se in qualche modo non trovano le risorse per funzionare, è chiaro che non continueranno a vivere.
Bene, se non ci sono altre domande, passeremmo... No, c'è un'altra domanda, prego, prego.
Detto che sarà detto che le aziende stanno decentralizzando... La Chiesa, cosa succede nella Chiesa? Si può decentralizzare? Si sta decentralizzando?
La Chiesa, a parte il fatto che Chiesa non è una monarchia, è una monarchia non democratica, quindi da questo punto di vista è gerarchica. Poi la Chiesa è dispersa, quindi per definizione, cioè è la prima impresa a rete che ci sia stata la Chiesa, prima di tutte le altre. Quindi da questo punto di vista loro hanno imparato molto bene come si governa localmente, va bene, avendo però un punto di riferimento centrale molto forte che detta le strategie. Poi le strategie per loro vengono direttamente dall'alto, e quindi da questo punto di vista sono raramente controvertibili o discutibili. Va bene.